essere qui con voi, perché la chiesa di Asti non è una chiesa come le altre, perché per molti di voi, diversi di voi, la mia storia è intrecciata indissolubilmente con la storia di questa chiesa, e non solo per Pravernara, evidentemente, e quindi e anche per me è un segno di ringraziamento al Signore. Voi avete pregato molto 7 anni fa per me, e sono contento che il Signore ha esaudito le vostre preghiere, anche se, come ho detto qualche volta, se pregavate di meno forse io potevo essere in un posto migliore che non fosse questo qui. Sì, fai pure, vedete com'è. Perfetto. E quindi sono contento e ringrazio il Signore, perché pensate, quando sono uscito dall'ospedale avevo detto agli anziani che il mio servizio di predicazione era ormai finito. La convalescenza si presentava lunga e difficile, e ad un certo punto avevo deciso che non avrei più predicato. E poi i miei anziani mi hanno detto no, non è ancora giunto il momento, perché mi hanno detto devi continuare, e io ho continuato, e quindi sono venuto meno ad una decisione perché altri mi hanno saggiamente consigliato di andare avanti, e quindi mi dovete sopportare ancora. Tutto qui. Allora vorrei leggere insieme con voi, voi avete visto che ho un tablet per le mie considerazioni, ma sono ancora legato alla Bibbia di carta. Noi vecchi abbiamo questa, la mia Bibbia è ancora quella cartacea nella quale mi trovo meglio, e quindi leggerò il testo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 9. Credo, Adino, che tu avessi già preannunciato, è un capitolo molto lungo, non faremo tutta la lettura, ma semplicemente due passi, uno iniziale e uno finale. Allora, capitolo 9, il primo versetto, Gesù passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E poi arriviamo al versetto 35, qui Gesù non è più con il cieco nato, cioè ancora col cieco nato, ma il soggetto sono poi i farisei. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi tu nel figlio dell'uomo? Quegli rispose: chi è Signore perché io creda in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. Egli disse: Signore, io credo e l'adorò. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il nostro peccato rimane. Ho dato un titolo a questa riflessione sul capitolo 9 di Giovanni: percorsi a rovescio, percorsi a rovescio. In questo racconto Gesù compie un miracolo, ridà la vista al cieco, con un obiettivo. In fondo nel Vangelo di Giovanni i miracoli sono sempre definiti segni miracolosi, perché dovevano dare delle dimostrazioni di un'altra verità. E la verità era che Gesù voleva indicare un nuovo cammino basato non più sull'osservanza legalistica della legge, ma piuttosto sulla grazia. Queste cose qui mi sconcertano sempre. Appena uno tocca il tablet succede il 48. Va bene. Allora, La mia riflessione di oggi si basa su tre momenti. Il primo è il percorso del cieco, il secondo è il percorso dei farisei e il terzo è, e non può essere diversamente, il nostro percorso. Perché evidentemente dai Vangeli noi dobbiamo trarre, dalla parola di Dio, dobbiamo trarre degli insegnamenti pratici, concreti, normativi per ciascuno di noi. Allora, percorsi a rovescio. Vediamo il primo, il percorso, devo stare vicino qui, ogni tanto mi agito ancora, queste cose mi frenano un pochino, no? Va bene così, che è il... va bene. Allora, il percorso del cieco. Il percorso del cieco nato è scandito, se volete, da tre momenti. Il primo momento è l'ostacolo iniziale. Lui è nato cieco. L'ostacolo iniziale che i discepoli di Gesù identificano, non tanto nella cecità, quanto nella causa che l'ha prodotta. Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Questa era la visione del mondo dei discepoli, che erano bravi ebrei, ma evidentemente avevano dimenticato o non avevano capito la grande lezione di Giobbe. Per cui erano anche loro nella schiera numerosa dei famosi amici molesti di Giobbe. Anzi, con un aggravante, mentre per gli amici di Giobbe era: caro Giobbe, se soffri è perché hai peccato. Per i discepoli di Gesù la cosa peggiore: potresti anche non aver peccato tu, basta che abbiano peccato i tuoi genitori. Cioè una pesante condanna non da poco. Questo è l'inizio del percorso, che è un inizio del percorso che ci accomuna. In fondo, moralmente parlando, noi siamo tutti dei ciechi nati. Perché? Perché il peccato ha generato in noi una malformazione genetica. Cioè noi siamo, moralmente parlando, con un DNA modificato. La verità fondamentale è che noi non siamo peccatori perché pecchiamo, ma al contrario, pecchiamo perché siamo dei peccatori e non ci possiamo fare niente. È una situazione strutturale dalla quale che riceviamo da Adamo in poi. A volte io mi lamentavo perché mi dicevano: tu sei la fotocopia di tuo padre, hai anche il naso di tuo padre. Grazie, non è mica colpa mia se ho il naso di mio padre. E però, da un punto di vista morale, effettivamente noi abbiamo ereditato una natura peccaminosa dalla quale nessuna osservanza religiosa, nessun rimedio morale che parta da noi può produrre il cambiamento strutturale di cui abbiamo bisogno. Noi siamo peccatori per natura, non per azioni. Quando vado a lavorare in carcere ogni tanto punto su questo aspetto, perché non vorrei mai che i carcerati pensassero che io sono buono perché ho la fedina penale pulita e loro sono i peccatori perché ce l'hanno viziata da qualche... E allora dico sempre loro: guardate che io sono un assassino come voi. E loro mi dicono: come mai? E dico: perché io ogni tanto, quando sono in macchina e qualcuno mi fa uno sgarbo, divento improvvisamente un assassino potenziale. Ricordo che un giorno stavo predicando sul sermone sul monte e mi sono presentato alla chiesa. Era il tempo in cui c'era stata la famosa strage del giornale francese, dell'Hebdo. E allora c'era un cartello: Je suis Hebdo, no? Tutti erano solidali. E io mi sono presentato a commentare quel testo del Vangelo del Sermone sul Monte, dove si diceva che se uno guarda una donna per commettere adulterio, l'ha già commesso. Mi sono presentato davanti: io sono un adultero, con un grande stupore da parte di tutta la Chiesa. Effettivamente. Noi siamo per natura, e Dio condanna i nostri pensieri. C'è un comandamento, miei cari, che è un comandamento, io l'ho definito il comandamento impossibile, è l'ultimo. Non desidererai. E cavoli, manco il desiderio. Non desidererai. Allora, capite molto bene che di fronte a questa situazione nessuno di noi può alzare la mano dicendo io sono innocente. E questa era la situazione del cieco nato. Ma questo cieco finalmente ha una prospettiva diversa, che è la prospettiva che abbiamo anche noi, ed è l'incontro liberatorio con Gesù. Nel capitolo 8 c'è un bellissimo versetto. Se il figlio vi fa liberi, voi sarete veramente liberi. Ah, miei cari, guardate, questo tipo di libertà è fondamentale. Mi capiterà più volte di parlarvi del carcere, perché è un'esperienza stupenda che sto facendo e che mi appassiona in un modo incredibile. Poter dire a queste persone, se il figlio ti fa libero, sei veramente libero, ti libera dalle sbarre interiori che sono le peggiori che noi ci portiamo dentro. E vedere che ogni tanto il Signore lavora per liberare queste persone e renderle libere nonostante le difficoltà delle circostanze è un'opera meravigliosa della grazia di Dio. Gesù libera. E il messaggio del Vangelo è questo. E noi dovremmo essere appassionati testimoni del Vangelo. Io non sono un evangelista, mi sono sempre definito più un dottore, se volete, mi piace la teologia, ma mi sono reso conto che il centro di tutto è Gesù Cristo. E il centro di tutto è Gesù Cristo. E lo dobbiamo dire, e lo dobbiamo predicare, e lo dobbiamo annunciare a tempo e fuori di tempo. Perché la salvezza appartiene a Lui, è Lui che libera, è Lui che ricambia tutte le situazioni, che dà la vista ai ciechi, che dà la speranza ai delusi, che dà le prospettive a coloro che non ne hanno più. E allora il messaggio è proprio questo. Chi è Gesù per te? È il Dio della famiglia? È quello di cui ti hanno parlato? È un compagno di viaggio o è il liberatore? Questo è il messaggio centrale del Vangelo. Non basta una conoscenza solo intellettuale, occorre una conoscenza esistenziale. Ogni tanto mi capita di fare questo esempio, soprattutto quando inizio un incontro con un carcerato le prime volte. Dico, io non voglio presentarti una religione, voglio presentarti una persona, Gesù. E dico, se tu vuoi lo zucchero, dove vai? Non vai in macelleria e non vai neanche in un negozio di abiti nuovi o usati. Ah, dice, no, vado al supermercato. Benissimo, ma quando vai al supermercato non vai dappertutto, vai a cercare gli alimentari. E quando vai nel reparto degli alimentari vai a cercare dove c'è scritto zucchero. E dice, ma non basta, come fai a sapere che effettivamente è lo zucchero? Qual è il modo unico per capire che quel pacchetto ha dello zucchero dentro? Me lo sai dire tu? Assaggiarlo. Gesù va assaggiato. Dobbiamo riceverlo nella nostra vita, avere relazione con Lui, averlo nella nostra realtà quotidiana. La conversione è questa. Non è semplicemente l'accettazione intellettuale dell'opera di Dio, ma è l'interiorizzazione di quest'opera di Dio. È la libertà meravigliosa nella quale Dio ci libera perché siamo finalmente riconciliati con Lui e non più sotto la condanna del peccato. Ho detto un percorso a tre punti. L'ostacolo iniziale, la liberazione portata da Gesù con il miracolo, ma ce n'è una terza, la nuova relazione con Gesù. Non so se nella lettura che avete fatto a caso avete notato il cambiamento della comprensione che quest'uomo cieco nato ha di Gesù. All'inizio è semplicemente un anonimo guaritore, versetto 11, quell'uomo Gesù, ma poi diventa un profeta, versetto 17, ma alla fine diventa anche il Signore da adorare, versetto 38, Signore l'adorò. Questo. Allora il percorso con Gesù deve compiere questi passi. Non basta che Gesù sia il nostro Salvatore, deve diventare il Signore della nostra vita, colui che ha diritto di condurre la nostra esistenza, colui che guida, colui che dà senso, speranza, prospettive, pace, gioia, pur nelle difficoltà e nelle prove. Allora, l'ostacolo iniziale, l'incontro con Gesù, la nuova relazione con Lui. Da cieco nato a discepolo rinato. Questo è il percorso che dovrebbe caratterizzare la nostra vita di credenti. Ok. Abbiamo visto questo bel percorso. È bello, interessante, motivante, da emulare, da seguire, eccetera. Però c'è il rischio di percorrerne un altro, ed è il percorso dei farisei. È un percorso al contrario. Ci sono due cose che mi piacciono, o che non è che mi piacciono, che vedo in questo dialogo che questi farisei hanno prima con il cieco nato, poi con la sua famiglia e infine con Gesù stesso. Il percorso dei farisei, anche loro hanno un ostacolo iniziale. E sapete qual è? Il pregiudizio. Il pregiudizio. Loro partivano da un presupposto. Il loro presupposto era: noi ci vediamo benissimo. Noi ci vediamo benissimo. Ultimamente sto visitando un carcerato, il quale mi dice: caro pastore, mi chiamano così, ti dico, chiamatemi Gioele, pastore, vabbè, possiamo pur perdere. Dice, io so com'è la mia vita. E me l'ha descritta. Dice, io sono diviso in due. C'è una metà della mia anima venduta al diavolo, l'altra metà venduta a Dio. E devo combattere per evitare che o l'uno o l'altro prendano possesso della mia vita, perché io voglio essere autonomo, voglio decidere io quello che faccio, per cui ogni tanto sono cattivo e ogni tanto sono buono. Questa è la sua visione del mondo, questa è la sua visione delle cose, è il suo presupposto. E difatti mi dice, sa, io il Vangelo non voglio leggerlo. E perché? È perché non voglio che la parte di Dio diventi troppo importante nella mia vita. Voglio mantenere questo equilibrio tra il bene e il male. Interessante da un certo punto di vista. Forse dovrebbe farsi visitare da uno psicologo, ma io penso che il Signore Gesù voglia lavorare nella sua vita. Pregate per Loris, per questa persona abbastanza strana. Il presupposto iniziale dei farisei era questo. Noi ci vediamo benissimo. E Gesù fa nei loro confronti un'affermazione paradossalmente sconvolgente. L'abbiamo letta. Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio. E cioè, perché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedano diventino ciechi. Versetto 39. È interessante. Cioè, Gesù sta dicendo a questo Loris e a ciascuno di noi che possiamo recuperare la vista a quale condizione? Come possiamo recuperare la vista? Se dichiariamo di essere ciechi. Cioè, questo Loris, finché non abbandonerà questa sua visione distorta del mondo che si è creata, non potrà accedere alla salvezza. Occorre arrivare al punto di dire: Signore, salvami. Signore, io sono cieco, recupera, dammi di poter vedere. Ed è questa un'opera dello Spirito Santo, ed è un'opera misteriosa dello Spirito Santo. I farisei non riescono ad accedere al messaggio di salvezza di Gesù perché il loro presupposto è: ci vediamo benissimo. Ci vediamo benissimo perché? Non sono stupidi. Ci vediamo benissimo perché abbiamo la legge. Abbiamo la legge. Cioè loro vivevano sotto la cappa rassicurante delle loro tradizioni. Perché le tradizioni, sappiamo molto bene, che sono elementi, pilastri fondanti della nostra esistenza, della nostra visione del mondo. Tutti noi abbiamo questi pilastri, tutti noi abbiamo queste tradizioni. E per i farisei questa tradizione era importante, non solo intoccabile, così dice la legge di Mosè. Punto. E sradicare questo fondamento non è affatto facile. Noi abbiamo nostra figlia, 50 anni, che 2 anni fa ci ha detto: papà, mamma, io sono stanca di venire in chiesa, è un peso che non posso più sopportare, non voglio essere bigotta, voglio vivere la mia vita. Ci sono voluti 50 anni perché mia figlia si liberasse da questo che lei diceva essere un peso. Non aveva accolto come noi abbiamo pensato, ci eravamo illusi che fosse il messaggio di salvezza dell'Evangelo. Lei si era battezzata, frequentava la chiesa, chi l'ha conosciuta ai campi, qualcuno di voi, ma alla fine la realtà ha vinto nella vita di mia figlia. Il presupposto fondante della sua vita non era Gesù Cristo, era il fatto che venire in chiesa era una legge che gli avevamo imposto come genitori e che ha sopportato fino a un certo punto, dopodiché non ha più potuto portarla avanti. La fede come tradizione non regge. Se siete qui solo perché i vostri genitori vi ci hanno portato, perché siete venuti da una tradizione evangelica, perché questo è un bel posto con cui stare, alla fine la realtà vincerà. Alla fine Cristo non vi ha veramente liberato. Allora, se questo è il presupposto iniziale, noi ci vediamo benissimo e abbiamo visto quali conseguenze può provocare questa errata convinzione, quali sono allora le conseguenze che ne derivano? Cioè, perché i farisei che sono mossi da questo fondamento non riconoscono la liberazione di Gesù? Perché sono paralizzate dal loro pregiudizio. Il problema è uno grande. Gesù non osserva il sabato. Non è una cosa da poco conto. Non può essere il Messia, perché la legge di Mosè dice che il sabato va osservato. E Gesù sembra che lo faccia apposta a fare le guarigioni in tempo di sabato. Ma dice un saggio di loro dice: ma potrebbe guarirli anche negli altri giorni, perché è proprio di sabato. E in effetti Gesù, diciamocelo, è un po' provocante. Se le va a cercare queste discussioni e queste diatriba. Gesù non osserva il sabato. Se osservi il sabato, sei ok. Se non osservi il sabato, non sei ok. Se la domenica vieni in chiesa, sei ok. Se non lo osservi, non sei ok. E noi potremmo moltiplicare, no? Tutti questi elementi del nostro pregiudizio. Penso, per esempio, ai pregiudizi denominazionali. Se sei dei fratelli, sei ok. Sei doc. Se non sei dei fratelli e sei pentecostale, no. A proposito, la mia chiesa non è dei fratelli. No. Quindi abbiamo scelto anni fa di uscire dalla comunione delle assemblee dei fratelli. Se venite nella mia chiesa vi rendete conto che è una comunità dei fratelli, però ufficialmente non siamo dentro nell'indirizzario, per cui capite molto bene, grazie perché mi avete accolto comunque. Poi ci sono anche i presupposti teologici, i pregiudizi teologici. Se sei arminiano sei ok, se sei calvinista no, o il contrario, o il contrario. Ecco, io sono un'altra cosa strana, sono piuttosto calvinista, ve lo dico subito. Quindi vedete un po' voi se posso continuare fino alla fine. Io credo che tutti noi abbiamo il problema dei farisei perché la tradizione, la logica paralizzante del pregiudizio è un po' la nostra, si dice in inglese, la comfort zone, la zona di protezione in cui stai molto bene. Sempre in carcere, lavoro con dei credenti pentecostali. No, uno della Chiesa della Riconciliazione, ci tiene a dirlo, che è pentecostale ma un po', e l'altro invece doc, pentecostale doc. E francamente qualche volta per me è un po' difficile, perché mentre io sto pregando sento degli alleluia, sento qualcuno che si mette a cantare, non è molto, per me non è facile, ma io ho imparato. Per esempio, ogni tanto mi dice, no Gioele, oggi il Signore mi ha detto di dire questo. E io mi dico, ma siamo sicuri che l'abbia proprio detto il Signore? Perché mi sembra che abbia detto delle sciocchezze. Ma poi mi guardo e dico, ma tu Gioele, che sei così puntiglioso, che hai i tuoi tre punti fondamentali, che non dici nulla se non hai i tuoi appunti ben scritti, sei proprio sicuro che tu hai sempre una parola dello Spirito? Ecco, vedete, i nostri pregiudizi, come lavorano e rovinano le nostre relazioni. Evidentemente questi pregiudizi operano una conseguenza. E sapete qual è? Il rifiuto inevitabile della grazia di Dio. Il rifiuto inevitabile della grazia di Dio. Perché? Perché Gesù, l'Evangelo, è il vino nuovo che fa scoppiare gli otri vecchi. È l'irruzione di nuove fondamenta, di nuovi principi, di nuovi modi esistenziali che scompaginano il vecchio ordine delle cose. È per quello che i farisei amavano il vecchio vino, per forza. Perché legge e grazia non possono coesistere come comuni fondamenti. O trionfa la legge o trionfa la grazia. Quindi, da un lato del racconto ci sono i farisei che soffocano la grazia a causa della legge e dall'altro Gesù che fa esplodere la grazia, riconducendo la legge al suo ruolo subordinato di cammino verso la grazia. Ok, il cammino del secolato, abbiamo visto il cammino dei farisei con i loro punti, belli i punti erano. Io sono sempre legato ai miei punti, e il nostro cammino. Che cosa c'ha da dire questo racconto a noi, credenti di oggi? Ci sono molte cose che si possono dire. Io ho fatto questo tipo di riflessione. In questo racconto, che è il percorso della scelta fra la legge e la grazia, ci sono per noi credenti due pericoli da evitare e un sentiero stretto da imboccare. Due pericoli da evitare e un sentiero stretto da imboccare. Quali sono i due pericoli? Mi fermo un attimo perché devo recuperare il fiato. Purtroppo i miei polmoni sono quello che sono. E la passione per la predicazione ogni tanto mi fa dimenticare che devo tirare il fiato. E poi se tocco questo affare qui, lui cambia subito. Allora, il primo pericolo è questo, il legalismo cristiano, ovvero sia il dovere che schiaccia, quello di cui vi ho raccontato di mia figlia Deborah. Il legalismo cristiano, secondo me, ha una doppia origine. Da un lato il peso, come dicevo prima, paralizzante delle nostre tradizioni. L'abbiamo sempre sentito. Noi abbiamo sempre fatto così. Io mi ricordo le lotte al calor bianco con mio padre. Io sono sempre stato un eversivo, un fomentatore di discordia. E la lotta di mio padre era cercare di imbrigliare questo spirito ribelle, non solo sul piano della fede. Ad un certo punto ricordo ancora che mia madre a Natale disse: se voi due non la smettete, io non faccio più il pranzo di Natale. Quindi, allora, le tradizioni non sono negative, perché fanno parte della nostra struttura. Quindi dobbiamo imparare a distinguerle. Io sono nato in una famiglia evangelica e ho goduto di bellissime, buone tradizioni. E a volte dico ancora oggi, io non so che cosa nella mia vita cristiana, quali sono le cose buone che mi sono state trasmesse e quelle che invece ho conquistato per progressione personale. Io ringrazio Dio, dei miei genitori, anche di mio padre, con cui abbiamo avuto sempre tante discussioni, ma anche tanta parte di vocazione comune insieme. E quindi alcune tradizioni sono contento di averle ricevute, per esempio quelle di leggere la Bibbia ogni giorno, che non è una cosa da poco. Mio padre, il primo libro che mi ha regalato a 6 anni, sapete cos'è stato? Una Bibbia, versione Diodati, che non sono mai riuscito a leggere completamente. Ma era bello il principio, era bello il principio. Ma a volte certe tradizioni devono essere contestate e cambiate, e dobbiamo avere il coraggio di farlo. Dall'altro, questo dovere, ho detto, il legalismo è un dovere che schiaccia, perché portiamo l'origine è il peso delle tradizioni che ci portiamo dentro, ma a volte anche schiaccia il peso molto difficile da portare del servizio cristiano. Servire Dio non è facile, non è facile. Soprattutto, come nel caso di mia figlia, lo viviamo come un obbligo, dettato più dal dovere che dalla riconoscenza. E qualche volta noi credenti, e vi garantisco che è una confessione che faccio a voi, io soffro della sindrome del figlio maggiore, quella dei santi frustrati da un servizio non adeguatamente riconosciuto. Va detto, va detto. Stamattina, parlando di Giuseppe, una sorella ha detto: perché a me? E io l'ho detta questa frase la parte iniziale era una sezione particolare dove c'erano le persone che non si sapeva se sarebbero continuate a vivere. Quindi, in rianimazione, esatto, bravi. E io dicevo, ero legato al letto pieno di tubi da tutte le parti: Signore, perché a me? Io non me lo merito. Ah, tremendo! 60 anni di vita cristiana per arrivare a quella conclusione. La frustrazione dei santi è tremenda, perché porta ad un servizio che non dico sia sterile, ma pesante e difficile da portare avanti. Quindi stiamo attenti a questo legalismo che penetra nella nostra vita. Ma poi ho detto che erano due strade contrapposte. Una è il legalismo che schiavizza, che rende pesante la vita e il servizio, e l'altro è il suo opposto, l'antinomia, l'idea che la grazia ci permetta di vivere come ci pare, perché non siamo più sotto la legge. Nella vicenda dei Galati esistono questi pericoli. Vi ricordate molto bene che Paolo dice ai Galati: guardate, voi se volete andare avanti con la legge siete scaduti rispetto a Cristo. Ma ad un certo punto dice: attenzione, Galati 5:13, fratelli, siete stati chiamati a libertà, ma non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E allora il sentiero si fa stretto. Non dobbiamo essere schiavi del dovere, di questo legalismo, Però non dobbiamo neanche pendere dall'altra parte. E allora lì c'è il grosso problema tra la legge e la grazia, tra il dovere e la libertà, che quale delle due, qual è il sentiero allora fra questi due burroni nel quale caschiamo facilmente, che sono a portata di mano, o da una parte o dall'altra? Guardate, in casa mia mio padre aveva dei principi, è un uomo di principi, fin troppo. Uno dei principi che non si poteva discutere, che non era oggetto di trattativa, era la presenza al culto la domenica mattina. Lì, in tutti i modi, si doveva andare al culto. E io ho preso questa tradizione, l'ho condivisa. A un certo punto, negli ultimi anni, ci siamo resi conto che dovevamo fare una serie di pranzi per il compleanno di ciascuno, e i compleanni di ciascuno della mia famiglia erano in modi diversi. Allora abbiamo deciso, ma perché non facciamo un pranzo unico? Andiamo al mare, facciamo una bella mangiata di pesce e facciamo i regali tutti in una volta sola. Benissimo. Il problema sono i turni. Ci sono chi lavora la domenica, chi lavora, e quindi mio figlio lavora durante la settimana, mia nuora fa i turni la domenica, Deborah fa una cosa. Allora, abbiamo capito che l'unico giorno in cui tutti potevamo essere d'accordo era, indovinate cosa? Eh no, però papà non accetterà mai. Ed è stata una lotta per me, liberarmi dal peso di questa tradizione. E non l'ho fatto a cuor leggero. Non l'ho fatto a cuor leggero. Allora, come possiamo evitare di essere schiavizzati da queste cose, ma neanche di trovare gli alibi della libertà in Cristo, dove in qualche modo rischiamo di separare Gesù il Salvatore da Gesù il Signore? Come si fa? Ho detto che c'è una terza strada, un sentiero stretto, se volete impervio, ma possibile. Esiste una terza via? Esiste. Ed è la capacità di vivere responsabilmente la libertà della grazia. Ripeto, vivere responsabilmente la libertà della grazia. Ok, bella definizione. Cosa vuol dire? Com'è che si fa? Io, e qui riprendo una parte di un discorso fatto a Milano in occasione ad un incontro di Pravernara dove mi avevano invitato a dire due parole. Sì, c'è questa strada. E sapete come si chiama? Passione per Gesù. Passione per Gesù. È quello il segreto. È quello. Ci sono due testi che mi piacciono e che avevo citato allora. Uno è in Geremia, ve lo leggo perché è bellissimo. Se io dico, è Geremia che parla, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Bello, eh? Bello. E gli fa ecco Paolo, 1 Corinzi 9,16, se evangelizzo non debbo vantarmi, perché necessità me ne è imposta. Guai a me se non evangelizzo. Miei cari, credetemi, ve lo dico per esperienza acquisita, senza questa passione per Gesù non si va da nessuna parte. Il servizio diventa difficile se si spegne questo fuoco. Non dico sterile, no, ma pesante, pesante. E provoca poi tutta una serie di interrogativi, depressioni, abbandoni. Dobbiamo intenderci. Quando parlo di passione per Gesù, non ne parlo in termini sentimentali, ne parlo in termini teologici, permettetemelo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la passione è la compagna gemella della vocazione. È quella che animava un Geremia e un Paolo. Ne rappresenta l'anima, ne rappresenta il fuoco che scalda le legna della vocazione. È l'imperativo etico che ti costringe che ti costringe volentieri a fare quello che fai per il Signore. Il giovane valdese cantava "Eppur bisogna andare". Quando lasciava il giovane credente valdese, quando lasciava le sue valli per andare a fare il partigiano sulle montagne. Non era costrizione, non era obbligo, no, ma piuttosto la forza interiore prodotta dalle sue convinzioni religiose e politiche, la forza interiore prodotta dalle proprie convinzioni. Quando riceviamo da Dio la certezza della nostra vocazione, non possiamo resistervi. Non possiamo resisterci. Sentiamo dentro di noi la spinta, il fuoco ad andare avanti, a qualunque costo. Anche a costo di sofferenze, di rinunce. D'altra parte, la passione di Gesù che cos'è? È sofferenza, è rinuncia. Ma Gesù ha guardato alla croce in vista della ricompensa che ne avrebbe ricavato, in vista di me, di te, di noi. Passion for pra è stato il motto che ha animato i miei 40 anni di lavoro a Pra Vernara e sono molto contento di vedere che anche nel nuovo comitato direttivo questa sigla sia rimasta. Perché? Perché per me Pra Vernara, tra i tanti servizi che ho fatto, è quello che mi ha dato più passione, da cui ho ricevuto più spinta a farlo. Non sono sempre stati momenti facili, ma vi posso garantire, prendetelo bene, io a Pra Vernara mi sono divertito. Ma il divertimento del Signore, il divertimento che sai di aver fatto qualcosa per cui Dio ti ha chiamato. Questa è la passione che ci deve animare. Perché è l'unico modo in cui possiamo vivere la grazia liberante del servizio cristiano. La grazia liberante del servizio cristiano. Vivere con questa grazia non è facile, come sembra. Abbiamo visto che deve evitare i due percorsi che abbiamo esaminato e ci ricordiamo la grande lezione di Bonhoeffer, grande teologo luterano: questa grazia non è mai a buon mercato, è a caro prezzo. È stata a caro prezzo del Signore, deve essere a caro prezzo anche per noi, perché ciò che facciamo per Dio deve essere fatto bene e fare le cose bene costa in termini di priorità, di impegno, di disciplina, seppur anche di gioia e di riconoscenza. Questa grazia che costa tanto ci appaga anche tanto, e permettete di dirvelo anche per esperienza personale, e ci realizza pienamente e soprattutto tende al grande obiettivo che abbiamo: soli Deo gloria. A Dio solo sia la gloria, l'onore da ora e in eterno. Amen.